Ovviamente c'è l'appuntamento con Modem. Dario Lanfranconi, ben arrivato, buongiorno.
Buongiorno Marcello.
Oggi Modem doppio.
Modem doppio, puntata speciale lunga, parliamo di demografia ticinese, è una puntata registrata che abbiamo registrato io e la collega Sabina Zanini martedì presso l'Università di San Gallo, dove ogni anno gli studenti ticinesi dell'associazione SGOC organizzano questo Ticino Day. Noi è già qualche anno che andiamo a seguire questo dibattito. La cosa interessante è che il dibattito si svolge davanti a una platea di studenti universitari ticinesi che con la demografia ticinese, lo sappiamo, i problemi sono noti, la denatalità, la fuga dei cervelli, e quindi proprio gli studenti universitari che ogni anno partono, ma solo la metà torna. E poi si è parlato anche di invecchiamento della popolazione, di previdenza vecchiaia, con tre esperti e con la partecipazione della platea degli studenti ticinesi che hanno
San Gallo,
animato il
economia,
dibattito.
una delle università
Economia
forti in questo campo.
rinomata, esatto.
Buon ascolto a voi tutti.
Modem.
Via, via. Vieni via di qui.
Magari non subito, mi piacerebbe prima fare una carriera in Svizzera interna, però a lungo termine sì, mi rivedo in Ticino.
Penso comunque di cercare oltre Gottardo e poi magari dopo 5-6 anni tornare comunque in Ticino un po' più in là, magari 40 anni, 35 anni, così.
Mi piacerebbe vedere il mondo, scoprire qualcosa di diverso, imparare meglio magari il tedesco, le lingue e poi dopo portare questa conoscenza in Ticino e creare la mia famiglia lì e invecchiare a proposito lì con la mia famiglia.
Con i salari adesso che sono abbastanza stagnanti, e invece con i costi che continuano a aumentare, soprattutto quelli della cassa malati o dell'affitto che sono sempre più importanti, può essere un punto un po' a sfavore per avere dei figli, ecco.
Più si aspetta, più è difficile riuscire a fare figli, e questo sicuramente è un fattore che aggrava, e anche sicuramente l'incertezza politica, economica che stiamo vivendo non ci mette, secondo me, in condizione di poter pensare serenamente a questo ulteriore sviluppo della vita.
A livello economico è davvero tosta, è difficile, e quindi bisogna un po' far centrare sia gli obiettivi di ogni persona, magari viaggiare, avere una buona relazione, avere una bella carriera e comunque anche trovare il tempo per stare a casa con gli eventuali figli.
Le sfide demografiche del Canton Ticino. In Ticino si fanno meno figli rispetto a quasi tutta l'Europa, in più tanti giovani partono per formarsi fuori cantone, ma solo la metà torna. Nella nostra copertina avete sentito le voci di alcuni di loro, voci raccolte da Dario Lanfranconi all'Università di San Gallo. Oggi Modem è infatti ospite dell'Ateneo Sangallese, dove si tiene l'annuale Ticino Day. Si parlerà di demografia, considerando le tendenze in atto in Ticino, dove la popolazione invecchia più in fretta che negli altri cantoni. In questa puntata di un'ora cercheremo di capire perché e cosa si può ancora fare per eventualmente intervenire. Ci aiuteranno nella prima parte del dibattito Elio Venturelli, economista e sociologo, per anni alla guida dell'Ufficio Cantonale di Statistica, e Ivano D'Andrea, economista, CEO del gruppo Multi e coautore del saggio L'incertezza demografica, il Cantone Ticino tra denatalità e invecchiamento. Buongiorno, benvenuti a Modem da Sabina Zanini e Dario Lanfranconi in conduzione e da Luca Pelli e Renato Amadò che assicurano la messa in onda oggi da San Gallo. Questo dibattito si svolge proprio davanti a una platea di studenti ticinesi che sono al tempo stesso il cuore del problema, ma forse anche la possibile soluzione. E partiamo da Elio Venturelli per inquadrare, insomma, il tema. Lei ha passato anni a misurare il Ticino, nascite, morti, arrive, partenze. Ecco, se dovesse fare una fotografia demografica del cantone, oggi cosa vede?
Il Ticino dal 1850 ai giorni nostri, 175 anni, la popolazione del Ticino si è moltiplicata per 3, quindi è aumentato fortissimamente, no? Però la vera crescita è iniziata soltanto nel dopoguerra, quando c'è stato un boom economico enorme, no? Cioè, si chiamavano le Trente Glorieuse, nel senso che un mucchio di investimenti sono stati fatti per costruire le gallerie, per costruire le autostrade, per costruire scuole, per costruire un mucchio di cose che ha fatto sì che molta manodopera straniera è venuta in Ticino, all'inizio come stagionali, Ho sentito ultimamente che si parlava ancora di stagionali, che mi fa paura perché questi poveri operai erano segregati nelle baracche e non potevano avere la famiglia. Poi è arrivata la famiglia e con la famiglia è incominciato il problema della natalità, il famoso baby boom. In quegli anni lì, che sono gli anni dopo del dopoguerra, dai 60 a 70, c'erano 4.000 nascite, una cosa abbastanza impressionante, no? E questo baby boom ha influenzato praticamente tutti gli 75 anni successivi. Vi do un esempio, la scuola. Questi bambini sono andati a scuola. Io in quei momenti lavoravo all'ufficio studi e ricerche e mi occupavo di statistiche scolastiche. Non sapevamo più dove mettere i bambini e mancavamo di docenti. Abbiamo dovuto assumere docenti dal sud Italia, pensate un po', ad andare a insegnare ad Airolo. Poi c'è stato il calo e anche lì altro disastro. Abbiamo dovuto licenziare diversi docenti, il che non è stato un bel periodo. E via di seguito c'è stato tutto un susseguirsi di conseguenze da questo baby boom e oggi i nati nel baby boom sono gli anziani, sono diventati terza, quarta generazione. Questo come quadro, diciamo, iniziale. La crescita è stata determinata essenzialmente dalla popolazione straniera, intendiamoci, anche se vogliamo tenere lontano gli stranieri, è grazie a loro che abbiamo avuto tutto questo sviluppo economico. La Svizzera ha contribuito praticamente niente in tutta questa crescita. Se non ci fossero state le naturalizzazioni, la popolazione svizzera sarebbe diminuita di tantissimo. Oggi la popolazione di stranieri è altissima, in Ticino voglio dire abbiamo il 30% ed è una delle proporzioni più alte, inferiore soltanto al canton Ginevra. Tutti gli altri cantoni hanno una proporzione di stranieri inferiore, eppure noi attingiamo a larghe mani ai frontalieri, che sono 80.000 oggi. Rendetevi conto, 30% di stranieri che stanno qua e 80.000 frontalieri che varcano la frontiera.
Direi che in questa prima panoramica ha già messo lì un po' tutti gli elementi, dal saldo naturale, quindi insomma la differenza tra nascite e morte, e anche quello che è il saldo migratorio. A questo punto andrei già a chiederle, vedendo appunto queste tendenze, ha parlato appunto, c'è stato il baby boom, ora siamo naturalmente in tutt'altra fase, sì. Sul futuro cosa possiamo dire? Si riescono a fare delle proiezioni davvero attendibili di quello che sarà la popolazione fra 50 anni?
Penso proprio di no. Penso proprio di no e mi dispiace che vengano pubblicati degli scenari che non hanno una grande utilità. Io mi chiedo se i poveri politici vedono dei scenari bassi e alti con delle differenze di 60.000 unità, no? Quale utilità può essere per loro per prendere delle decisioni? Oggi si sa che la natalità continuerà a diminuire, si fanno i figli sempre più tardi, col fare i figli sempre più tardi anche la fertilità diminuisce e poi non si vogliono figli e questa sarebbe una bella discussione che potremmo fare con voi, no? Perché effettivamente volete o non volete figli? È una domanda che mi piacerebbe rivolgere a questi giovani, perché oggi la formazione ha la precedenza, è normale che se si studia più a lungo l'età avanza. E la fertilità, questo è un aspetto importante, diminuisce non solo per le donne, ma anche per gli uomini. È dimostrato scientificamente che si abbassa il tasso di fertilità. Ma ci sono tanti altri aspetti che fanno diminuire il tasso di natalità. Vorrei segnalare che il Ticino è in coda per numeri di figli per donna. Il tasso di fecondità, cioè il numero di figli per donna in età di procreazione, è 1,21 ed è il più basso della Svizzera, no? Quindi ci si può chiedere anche perché, tra l'altro, non separerei il fatto che molti giovani se ne vanno e fanno i figli altrove, per cui anche questo gioca un ruolo, ma non determinante. C'è una sovrapposizione di una diminuzione della fecondità che è praticamente di tutti i paesi occidentali, peggiorata in Ticino per questa fuga dei cervelli. Ne parleremo dopo.
Ecco, sì, grazie Elio Venturelli. E proprio come diceva lei, io in realtà, partendo, immergendoci nel tema della denatalità, mi rivolgerei proprio ai giovani che abbiamo davanti. Perché, come ha detto lei, in Ticino si fanno sempre meno figli. I dati ci dicono addirittura che un giovane ticinese su quattro dichiara di non volere figli e che chi li vuole sempre più tardi, come ha appena detto il signor Venturelli. Quindi chiedo a voi giovani che siete presenti in sala, nella vostra testa avete già pensato, affrontato la questione se avere figli sì, no e quando? E soprattutto questa scelta da cosa è influenzata? Da dove vivrete e lavorerete? Dalle vostre aspirazioni personali? O ci sono altri fattori che pesano? C'è qualcuno che vuole rispondere?
Magari piuttosto che una risposta chiusa, quindi sì o no, considererei le priorità che ho nei prossimi anni. Quindi è stato menzionato dal signor Venturelli che la carriera sicuramente ha molta importanza per noi giovani, e quindi se penso di finire magari gli studi ad un'età già avanzata per poi far carriera, comunque devo considerare altri anni per arrivare ad un certo livello di carriera, e quindi sicuramente positivo lo sono, sarebbe una volontà, però magari rispetto a come accadeva negli anni passati, dove si facevano figli comunque ad un'età giovane, adesso questa sarebbe una cosa che considererei ad un'età più avanzata.
Quindi prima stabilità economica, poi la famiglia.
Esattamente, sì.
Qualcun altro?
Se non c'è nessun altro, passerei al secondo nostro ospite, Ivano D'Andrea. Ecco, lei è anche un imprenditore, lavora ogni giorno con aziende, con persone in cerca di lavoro, con dinamiche di mercato, insomma. C'è un momento in cui questi dati demografici, che sono tabelle, spesso sono astratti, diventano concreti nella sua esperienza professionale? Insomma, quando è che ha capito che il problema non era solo statistico?
Ma io penso che, partendo da quanto detto Venturelli, c'è evidentemente, siamo passati da una situazione dove c'era un'abbondanza demografica, quindi figli, demografia, crescita, a una transizione demografica dove tutto questo ha cominciato a mancare. Questi erano gli anni, per darvi un'idea, 2016, 2017, 2018, la popolazione ticinese ha cominciato a decrescere. Lì è da lì che è partito l'idea di scrivere un libro, coinvolgendo anche vari accademici della SUPSI e dell'USI. Quello che è successo sostanzialmente è che due fattori. Uno è il degiovanimento della società. Cioè, purtroppo è brutto da dire davanti a tanti, così tanti giovani, ma la componente giovanile è una componente sempre meno presente numericamente nella società. Quindi c'è un degiovanimento della società. Questo evidentemente è dovuto a delle nascite che vengono sempre meno. I motivi possono essere molteplici. Ci sono motivi evidentemente anche, capisco, salariali, di carriera, di formazione, di cambiamento anche di, diciamo così, di prospettive dei giovani. C'è anche questo double income, no kids, come lo chiamano, questi fenomeni. Dice, ma io tutto sommato manifesto la volontà di non aver figli, quindi non siate a disagio se dite io non voglio figli, perché può anche succedere, e d'altra parte noi non possiamo obbligare voi a fare figli come li abbiamo fatti noi. Magari qui anche un'autocritica, cioè magari la mia generazione qualcosa è andato storto, perché non abbiamo messo i nostri figli nelle condizioni nella quale eravamo noi alla vostra età di intraprendere la genitorialità con una veramente grande semplicità, con un approccio al futuro molto positivo, con il fatto di dire ma sì, una società che cresce, quindi ben vengano i figli. Ecco, eravamo figli proprio di questa mentalità, dove si intravedeva un futuro assolutamente roseo, senza voler esagerare le cose. Anche noi avevamo avuto delle piccole crisi, la crisi del petrolio del 73, se ne riparla ancora adesso, quindi la storia si ripete, però avevamo una visione del futuro veramente molto più diciamo così ottimista rispetto alla vostra. Io capisco che oggi questa visione futuro e questa pressione anche che avete del mondo del lavoro, e quindi torneremo magari a parlare di salari, rende sempre più difficile l'aver figli. Questo è stato uno degli aspetti. Poi il secondo aspetto, ed è qui che porta un po' l'eccezionalismo, diciamo così, della demografia ticinese, è che la buona notizia, le persone invecchiano sempre di più, ogni anno guadagniamo 3 mesi nell'aspettativa di vita, quindi stiamo andando avanti a ritmi veramente molto veloci. La brutta notizia è che invecchiano, e una società che invecchia non è la migliore delle premesse per fare impresa, e quindi in mezzo c'è questo mondo che dovrebbe essere la vostra generazione, popolazione attiva che è entrata nel mondo del lavoro, e qui magari torneremo, l'entrata nel mondo del lavoro, l'entrata nel mondo della genitorialità, ecco che lì ci sono dei problemi, dopo penso che ne parleremo.
Su questo torneremo senz'altro, però volevo rimanere ancora un attimo sulla relazione tra economia e appunto demografia, visto che appunto l'elemento poi economico salta fuori spesso. Ecco, da statistico, che cosa ci può dire sulla relazione tra cicli economici e cicli demografici?
Non so se per il Ticino si può parlare di cicli. Io credo che l'economia ticinese è un'economia di frontiera e ha tutte le caratteristiche di un'economia di frontiera. Ha ereditato una classe imprenditoriale che manca di imprenditorialità. Abbiamo delle difficoltà a fare delle aziende ad alto valore aggiunto, anche se ce ne sono diverse che hanno del valore aggiunto. Abbiamo dei centri di competenza molto validi. però abbiamo anche questa tendenza di voler fare i primi della classe per certe cose, noi siamo i più innovativi, addirittura a livello dell'amministrazione cantonale, la sezione del promuovimento economico dice che noi siamo i più innovativi dell'Europa, no? Ho letto nel rendiconto, e questo falsifica un po' la visione di un Ticino a rimorchio, come diceva il professor Angelo Rossi, e dove non si possono offrire delle attività ad alto valore aggiunto che vengono invece svolte nei grandi centri di Zurigo, di Zurigo, di Basilea, e questo tra l'altro genera questa fuga dei cervelli. Però l'interrogativo che mi faccio io è: come mai i ticinesi non riescono a vivere con gli stipendi bassi che abbiamo per via di questo valore aggiunto basso, e invece abbiamo un'immigrazione fortissima, li vedrete anche nelle rappresentazioni grafiche, dei giovani dai 20 ai 39 anni che arrivano dall'Italia in particolare, no? E come mai, visto che sono residenti, non parlo dei frontalieri, questi residenti riescono a vivere in Ticino con questi salari bassi? Questo è un interrogativo al quale non so rispondere.
Però quello che appunto magari volevo anche chiedere, ma approfitto anche di Mando D'Andrea che è economista, ma perché appunto è molto chiaro, no? Durante il boom economico è corrisposto un boom demografico. Ora, comunque sia, viviamo nel benessere, eppure non si fanno più figli. Perché
sì,
questo pessimismo?
Non l'abbiamo detto prima, ma la denatalità è un fenomeno che tocca tutte le società occidentali, esatto, prevalentemente ricche. In Nigeria fanno 4 figli per donna in età feconda, noi ne facciamo 1.2, per darvi un'idea, non è che la Nigeria abbia delle condizioni economiche migliori delle nostre, quindi è un fattore proprio difficilissimo da capire, però sulla quale secondo me la politica non ha messo abbastanza l'accento. Cioè io focalizzerei veramente molto questo passaggio dei giovani, come dicevo prima, dal mondo della gioventù all'età adulta. È un momento in cui voi dovete decidere dove andare a lavorare, se spostare, se restare a San Gallo, a Zurigo, fare esperienza, cosa che io raccomando sempre, malgrado dica tornate in Ticino, ma prima fate le vostre esperienze, questo è sicuramente positivo, e in quel momento lì dovrete fare le scelte di genere tra l'età, diciamo, prima avere o no una famiglia, dove farla, Zurigo, quant'altro. Ecco, lì io penso che il Ticino manchi soprattutto un ecosistema in grado, soprattutto adesso per tornare al tema delle aziende, di creare un mondo innovativo delle aziende innovative. Noi siamo stati per anni, secondo me, quasi abbagliati dalla piazza finanziaria, che ha portato via moltissimo di questa forza lavoro, di questi giovani talenti che tornavano, li hanno portati nel mondo bancario, e da lì non è nata un'imprenditorialità come magari sarebbe nata se non ci fosse stata la piazza finanziaria, che peraltro, va detto, ha dato anche molta ricchezza. Quindi in una situazione come questa, dove verrà a mancare la manodopera, perché ci sarà una carenza, tutte le associazioni economiche e i dati lo dicono, c'è una carenza di manodopera, il Ticino ha due possibilità: o aumenta la produttività e lì tornate in gioco voi, cioè vuol dire cercare di portare voi, che avrete poi un accesso alla digitalizzazione, avrete un uso dell'intelligenza artificiale molto più, diciamo così, friendly di quanto lo può avere una persona di 60 anni. E la seconda cosa è l'immigrazione, quindi ha ragione Venturelli, cioè noi è impensabile di poter avere un periodo di crescita economica o prosperità, e questo lo diceva sempre Angelo Rossi, senza un forte aumento della produttività, che può essere data o dalla digitalizzazione, intelligenza artificiale, o dalla robotizzazione, ma soprattutto dall'arrivo di persone dall'estero. Noi senza immigrazione la nostra economia crolla letteralmente, e questo, quando sentiamo certi messaggi politici, bisogna, soprattutto voi che studiate economia, fare qualche ragionamento su questi slogan che sono puramente politiche ma non hanno nessuna valenza economica.
Allora magari rivolgiamo una domanda di nuovo alla sala, quello che lei diceva prima di arrivare alla questione dell'immigrazione e della fuga dei cervelli, la cosiddetta fuga dei cervelli. Ecco, un aumento della produttività, come lo vedete? Sarete la generazione che riuscirà ad aumentare la produttività ulteriormente?
Ma se permette, io, scusate se intervengo, però dopo ci sono delle domande, ma una cosa che vorrei dire, cioè voi avete veramente il grande vantaggio in questa situazione che noi non avevamo. Noi dovevamo imparare dai nostri genitori, dalle persone più anziane, da chi aveva 20 anni più di te, noi dovevamo solo imparare dai nostri capi. Voi, ve lo dico, non avete nulla da imparare, voi dovete insegnare i vostri capi a entrare in un nuovo mondo digitale, questo è il vostro compito, e lì sarete veramente i migliori talenti, e il Canton Ticino, quando si parla di fuga di cervelli, ha proprio bisogno di voi per cercare di portare questa innovazione nelle aziende. Ma c'era una domanda.
Personalmente, già lavorando con la mia startup in Ticino, quello che cerchiamo di fare è proprio quello di aumentare la produttività nel territorio. E siccome appunto, come è stato citato da voi, Noi siamo un po' la generazione che ha più accesso alle tecnologie, all'intelligenza artificiale. Quello che appunto anche noi cerchiamo di fare è proprio di aiutare le aziende in questo processo di digitalizzazione. Dunque personalmente sono fermamente convinto che noi possiamo appunto guidare questo movimento e aiutare appunto il Ticino nell'aumento della produttività.
Grazie, e ecco, ci stiamo arrivando in maniera naturale, quindi occupiamoci di questa cosiddetta e sempre più citata fuga dei cervelli, fuga dei talenti, chiamiamola come vogliamo, ma il dato di fatto è che ogni anno 800 giovani lasciano il Ticino, principalmente per andare via a studiare, e su questo ovviamente nessuno ha nulla da obiettare. Il problema è che solo la metà torna. Ecco, Ivano D'Andrea, lei, lo dicevamo prima, è anche imprenditore. Quando si siede a un tavolo per trattenere un collaboratore giovane qualificato, come finisce quella conversazione? Cosa può offrire un'azienda ticinese a un giovane neolaureato ticinese che Zurigo invece non offre?
Ma le porterò l'esperienza che ho fatto proprio poche settimane fa. Noi stavamo cercando proprio un accounting finance nella nostra ditta, alla fine l'abbiamo trovata nel Lussemburgo, cioè abbiamo fatto tornare una persona che era in Lussemburgo, ha fatto tornare in Svizzera, e tra l'altro salario, buon salario, ma soprattutto che è stata determinante, abbiamo dato anche un bonus d'entrata per fare il trasloco. Ecco, questo è un esempio di come oggi la carenza di personale ti impone di dover trovare delle soluzioni per cercare di attrarre quei talenti che... Io capisco, la piazza di Zurigo è una piazza molto attrattiva che paga più alti salari, però è anche una piazza molto cara. Guardate che se guardate anche tutti i calcoli che vengono fatti, gli affitti di Zurigo, se fate bene i calcoli alla fine magari è anche giustificato, un po' meno paga perché costa comunque anche molto meno il Canton Ticino. Ecco, detto questo però, continuo a dire che il messaggio che dobbiamo lanciare a questi giovani è che il Canton Ticino vuole investire nel mondo dell'innovazione, nel mondo della digitalizzazione, perché abbiamo bisogno di questi talenti proprio per arrivare lì. E quanto è stato deciso proprio settimana scorsa dal governo ticinese, vi faccio un esempio così anche voi avrete modo di reagire su questi dati. Sapete che abbiamo approvato la mozione, l'iniziativa sulle casse malate. Allora, per applicarla, cosa ho detto? Aumentiamo l'imposta sulla sostanza in un piccolissimo percentuale, però ha detto tagliamo a usi e subsi quasi 8 milioni, proprio quegli enti, le accademie che dovrebbero proprio traghettare le aziende verso l'innovazione. Quindi questo non è un bel messaggio che il Canton Ticino lancia ai giovani. Quindi secondo me siete veramente ogni tanto maltrattati dal punto di vista della politica, perché dovremmo investire molto di più sulla vostra formazione e su questi temi, cosa che invece paradossalmente facciamo nel mondo degli anziani, come discuteremo penso dopo.
Citato usi e subsi, e non posso quindi che rivolgermi alla platea di studenti ticinesi, ma studenti presso l'Università di San Gallo. Ecco, quando avete scelto l'università dove andare a studiare, avete considerato anche le possibilità accademiche in Ticino? E soprattutto adesso siete qui, ma vi immaginate un giorno di tornare in Ticino?
Forse per completare questa domanda io vorrei precisare, l'usi e la subsi, specialmente l'usi, sono molto importanti per il Ticino. Comunque non dimentichiamo che l'80% degli studenti dell'USI sono stranieri. I ticinesi che frequentano l'USI sono il 15% rispetto ai 600 ticinesi che frequentano le varie università, il 15%. Quindi c'è anche qui a questo livello una discrepanza. Io adesso è chiaro che mi sono scandalizzato anch'io quando ho sentito che si tolgono 5 milioni all'USI. Però c'è un problema di struttura, e questa struttura secondo me andrebbe chiarita, io che sono statistico, con una radiografia veramente dettagliata della dinamica del mercato del lavoro ticinese. Non si sa bene chi va, chi viene, chi assume, chi licenza, chi prende frontalieri. Una radiografia così si potrebbe fare con i registri amministrativi di cui dispone l'amministrazione cantonale. Per il momento non la fa perché è abbastanza costosa, però per risolvere i problemi prima bisogna capire di che cosa si parla, e una volta che hai capito puoi fare qualche cosa. La statistica serve a quantificare e a dire il perché, però cosa fare è ancora un altro discorso. Ecco, chiudo da questo inciso.
C'era un intervento dalla sala.
Sì, volevo dire per la questione di tornare in Ticino e dei motivi per il quale studiamo qua, in questo caso a San Gallo. Nel mio caso io ho sempre voluto studiare economia, quindi mi sono guardato un po' in giro a livello di università, cosa era disponibile. C'era Friburgo, San Gallo, c'è anche una parte all'USI. E quello che mi ha spinto a venire a studiare a San Gallo è prima di tutto un po' anche il fatto che è molto più rinomata a livello di premi, anche a livello internazionale. e anche un po' la questione di fare esperienza fuori da quella nicchia che è il Ticino. Per quanto riguarda invece il tornare in Ticino, penso che possa essere comunque una cosa molto interessante, ma comunque dopo aver fatto qualche anno di esperienza fuori dal Ticino e dopo essermi visto un po' in giro com'è la Svizzera in altri posti.
Ma cosa ci vorrebbe per convincervi a tornare? Cosa è determinante per voi nello scegliere appunto dove poi un giorno lavorare e stabilirvi? È solo il salario o ci sono anche altre cose?
Magari anche una questione di motivazione intrinseca, come dicevate appunto, magari c'è questa sensazione da parte dei giovani che si investe poco in noi, nelle istituzioni comunque per attrarci. D'altro canto appunto anche a livello di esperienze professionali e tutto, si parla sempre più anche di globalizzazione, quindi il Ticino viene anche un po' visto come un polo molto lontano da questo contesto rispetto magari a centri come Zurigo o San Gallo, che sono molto più specialistici e si concentrano appunto su quello che poi riflette l'interesse e lo stimolo dei giovani.
Sì. Mi allaccio al discorso del mio compagno, prima si parlava che in Ticino mancano le aziende che danno valore aggiunto, queste aziende principalmente si trovano in Svizzera interna, e quindi questo si traduce in più opportunità di crescita, di sviluppare la propria carriera in determinate direzioni e anche di networking, perché lì si trovano le posizioni importanti, i posti importanti, e questo determina un po' la scelta di dove finire dopo aver terminato il percorso di studi.
Ma il salario è, come dire, un fattore molto importante, perché sappiamo che in Ticino i salari, appunto, è già stato detto, sono più bassi rispetto al resto della Svizzera, per esempio. È il fattore che pesa di più o anche magari il fatto, non lo so, che Zurigo è una grande città che quindi offre anche tanto come grande città, insomma, per viverci?
Ma per me il salario è relativo, come diceva appunto Ivano, sono più alti i salari a Zurigo, però poi la vita costa anche di più, quindi sicuramente rientrano altri fattori. Appunto prima citavo le opportunità, quello è un fattore che determina, però non direi che il salario è appunto il fattore principale.
Qualcun altro voleva aggiungere qualcosa?
Sì, più che altro per lo studiare in Ticino, io credo che manchi appunto un'istituzione, un'università rinomata che abbia un buon nome. Per esempio io ho scelto San Gallo perché so che mi tiene aperto il tornare a lavorare in Ticino, il poter lavorare in Svizzera interna, principalmente Zurigo, il poter fare un master all'estero in un'altra buona università, e quindi appunto c'è la più vasta scelta possibile di possibilità.
Grazie mille, abbiamo sentito di natalità, fuga dei cervelli, mercato del lavoro, sono tutti problemi complessi che si alimentano anche l'uno con l'altro e, come dicevamo, non di facile soluzione. Ecco, Elio Venturelli, la decrescita demografica in generale a livello statistico porta necessariamente a una decrescita economica?
La domanda invece è se dobbiamo sempre crescere demograficamente per produrre di più, e poi praticamente il prodotto interno lordo per abitante è sempre più piccolo. Per finire, siamo i primi ad avere la più grande disoccupazione, il rischio di povertà, eccetera, eccetera. Quindi si può, ed è questo il discorso che ha fatto il giovane prima sulle start-up e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'introduzione delle tecnologie innovative sono fondamentali, e secondo me nel futuro porteranno a una diminuzione del fabbisogno di manodopera. Magari manodopera più qualificata, sì, però nel complesso la crescita demografica potrebbe stabilizzarsi.
Anche perché Ivano D'Andrea, d'altra parte, è pensabile, secondo lei, una crescita infinita in un mondo dalle risorse finite, o dovremmo forse cercare altri modelli in questo senso?
Non sono assolutamente un fan della crescita a tutti i costi. Il problema, Canton Ticino, è che noi stiamo crescendo unicamente nel mondo degli anziani. Questo è il vero problema. E stiamo perdendo giovani e stiamo aumentando gli anziani proporzionalmente sulla popolazione. Il dato più eloquente è quello che in questo momento abbiamo circa 27.000 over 80 anni, questi passeranno a 52.000 nel 2040-2050, quindi doppieranno. E quando si ha una società così, evidentemente è una società dove tutte le nuove risorse vanno a accudire questi anziani, e sono il primo a dire non è che dobbiamo metterli, li mettiamo in casa per anziani, cerchiamo di anche sono a casa e cura a domicilio, però tutto questo ha un costo, e io quello che dico è che stiamo investendo troppo nel mondo degli anziani e non abbastanza sul mondo dei giovani, su di loro, su quelli che sono qui quest'oggi. Quindi, perché poi un dato che è emerso anche dall'ufficio statistica, c'è un momento, un picco della mobilità, il picco della mobilità in Ticino è 32 anni, è lì dove la gente si sposta di più, di cinesi, svizzeri, stranieri, ecco, ed è lì che bisogna avere il focus, perché è proprio in quel momento lì dove uno decide: resto a Zurigo a lavorare o decido di andare in Ticino e fare famiglia in Ticino. Quindi non è difficile, se nel marketing si dice spesso bisogna concentrarsi sulle user persone, il mio target di clienti. Ecco, il Canton Ticino dovrebbe focalizzarsi su questi giovani e dire cosa posso fare per portare a casa questi giovani. Questo è quello che bisogna fare, quindi mettere nelle condizioni che a Totticino è poter diventare attrattivo ai vostri occhi. Dopo è evidente che la partita con Zurigo la perdiamo, ma ragazzi, Zurigo è la più bella città quasi al mondo, cioè ci mancherebbe. Zurigo ha delle qualità ed è uno standard di vita che è eccezionale, quindi è chiaro che noi siamo in difficoltà. Però questo non vuol dire che non possiamo perlomeno cercare di rendere il Ticino attrattivo agli occhi di questi giovani.
Ecco, riprendo il discorso che faceva Ivano D'Andrea. Vi preoccupa questo fatto che si investa appunto o si investirà anche sempre di più per gli anziani e poco per voi?
Beh, sicuramente ci preoccupa dal punto di vista appunto per il possibile ritorno in Ticino. Sicuramente da una parte le aspettative, diciamo così, non sono alte se ci basiamo verso il passato, quindi si tende anche a costruire un futuro orientato verso magari qualcosa fuori dal Ticino. Il ritorno magari è sempre basato un po' qualcosa anche a una maturità che viene dopo, nel senso che, come diceva lei, magari il salario può essere un fattore decisivo nei primi anni comunque del lavoro, quindi magari si sceglie molto in base alla rinomatezza appunto dell'università, al posto di lavoro, poi magari si riflette un po' anche sull'aspetto sociale e si ritorna in Ticino. Però appunto, viste le aspettative, poi dal punto di vista di investimento nei giovani, molto spesso magari si tende poi a rimanere dove si lavora, quindi fuori dal Canton Ticino.
Grazie mille per l'intervento, e con questo intervento si conclude la prima parte di questo Modem Lungo dall'Università di San Gallo. Dopo le notizie ritorneremo per la seconda parte con altri ospiti, affrontando altri aspetti influenzati dall'andamento demografico.
Modem.
Buongiorno e ben ritrovati nella seconda parte di questo Modem speciale dall'Università di San Gallo. Nella prima parte abbiamo discusso degli scenari demografici poco incoraggianti in Svizzera e soprattutto in Ticino. Abbiamo parlato delle cause di questo inverno demografico e dei possibili interventi. In questa seconda parte affronteremo invece l'impatto della demografia sul sistema pensionistico. Per discuterne abbiamo con noi ancora Ivano D'Andrea, economista, CEO del gruppo Multi e coautore del saggio L'incertezza demografica, il Canton Ticino tra denatalità e invecchiamento, e Marcus Linard, pianificatore finanziario e formatore e attualmente responsabile della previdenza all'Agenzia Generale Michele Panarelli in Ticino. Buongiorno e benvenuti.
Buongiorno.
Ecco, ma prima dei nostri ospiti comincerei ancora una volta dalla nostra platea di giovani studenti universitari qui a San Gallo. Ecco, a loro vorrei chiedere appunto, voi dovete ancora finire gli studi e trovare un lavoro. Vi chiediamo dunque se secondo voi bisogna pensare subito alla previdenza vecchiaia o è un pensiero che si può posticipare a un secondo momento?
Penso non sia corretto dire che è qualcosa che può essere posticipato, perché comunque è giusto pianificare il nostro futuro sin da subito, quindi è qualcosa che considererei, però è anche vero che adesso siamo ancora tutti studenti, abbiamo magari altre priorità prima finire i nostri studi, quindi sicuro quello che possiamo fare è informarci, sapere come funziona il tutto e avere un po' di idee su come comportarsi, però nel concreto non è qualcosa che considero ad oggi.
Marcus Linard, come consulente, immagino che di ragazzi al primo stipendio ne vede pochi.
Ne vediamo molto pochi, effettivamente. Diciamo che la priorità per un giovane è quella di formarsi, come state facendo giustamente voi, e poi prima o poi poter mettere a frutto questo e potersi godere un po' l'aspetto di quello che il lavoro mi mette a disposizione. Quello che per noi però è anche importante è quello di considerare l'aspetto del prima inizio, meno investo per arrivare in un determinato aspetto. C'è un bellissimo studio che è stato fatto che si parla del terzo pagatore. Oggi si chiede che cos'è il terzo pagatore ed è l'effetto interesse. Penso che qua siamo nell'ateneo corretto per comprendere quanto è importante la remunerazione del capitale. Dunque, più tempo io lascio lavorare il capitale, più otterrò un importante risultato al momento della mia pensione, che sia oggi 65. Vedremo se diventerà 70 o qualcosa di mezzo, però prima inizio meglio è, di regola.
Ma torniamo un po' alla questione demografica e quindi agli effetti sulla previdenza professionale. Previdenza professionale che è basata su degli scenari passati in fondo, perché è stata introdotta negli anni Ottanta. In quel momento la piramide della popolazione era decisamente diversa e oggi non è più così. Gli scenari futuri ci dicono che probabilmente non ci sarà un'inversione di tendenza. Quindi la domanda per lei è: considerando gli aspetti demografici, sarebbe da riformare il secondo pilastro?
Una riforma sicuramente necessaria. L'evoluzione demografica forse ha più importanza per il primo pilastro, laddove oggi vado a raccogliere contributi per pagare quelli che sono i pensionati di oggi. Tema di ormai queste settimane, questi anni, è la famosa tredicesima a favore dei pensionati, che si trova un po' di difficile finanziamento. Mentre per il secondo pilastro, rispettivamente anche il terzo, diciamo che per me è più importante l'aspetto della speranza di vita. Ivano D'Andrea diceva giustamente prima che oggi siamo vicino agli 83-85 anni per le donne e la tendenza è di continuare a vivere nel tempo. Dunque abbiamo bisogno di un reddito che ci accompagnerà a lungo nella nostra vita.
Ivano D'Andrea, d'altro canto, alcuni demografi ritengono che in futuro, insomma, quando non ci saranno più i baby boomers, che sono un po' la pancia di questa piramide della popolazione, che non è più una piramide da un pezzo, è una sorta di pera, diciamo così, prenderà invece la forma di un pilastro, quindi con un numero simile di giovani e anziani. Quindi è possibile che allora si troverà un altro equilibrio?
Sì, la demografia indica, queste previsioni demografiche indicano che a breve, diciamo 2045 per la Svizzera, quindi Ticino sarà molto lontano, arriveremo proprio per questo effetto dell'invecchiamento, del degiovanimento della società, a un lavoratore, un pensionato. Evidentemente lì ci si porrà il problema, ma tutto questo è sopportabile? Allora qui la risposta secondo me è un po' più positiva, nel senso che noi viviamo in Svizzera, abbiamo tre pilastri, abbiamo il pilastro della VS, che l'ha detto il collega, quello del secondo pilastro, il terzo pilastro, sono delle entità, a parte da prima, anche private, quindi uno versa per riprendere con gli interessi, quindi il terzo pagatore, come diceva bene prima, questo capitale. Quindi noi siamo veramente ben messi. Preferisco questo sistema rispetto ai nostri vicini casa, Francia, Italia, che hanno un sistema pensionistico basato solo sul pubblico e già ora sono in default finanziario. Quindi su questo io non mi preoccuperei, siamo in Svizzera, abbiamo la nazione meno indebitata d'Europa, per non dire del mondo, quindi da questo punto di vista io sarei molto a mio agio per un giovane dire: ok, pago la VS perché è obbligatoria, pago il secondo pilastro perché devo pagarlo e questo mi permetterà poi di far fronte alle spese quando andrò in pensione. È vero che dal punto di vista del sistema la sopportabilità con un mondo di anziani che aumenta, a un certo momento verrà messa in discussione anche a livello politico, quindi lì sarà veramente il grande tema, sarà questo, cioè che cosa, come reagirà la politica quando ci accorgeremo che le casse della VS cominciano a essere meno capienti, quindi ci si tratterà di fare un ulteriore investimento pubblico. Ecco.
Ecco, le sfide che pone la demografia anche ai sistemi pensionistici sono quindi complesse. Io torno a interrogare la sala perché vorrei proprio chiedere a voi giovani come vi immaginate il vostro futuro lavorativo, se siete già ormai rassegnati a lavorare più a lungo rispetto ai vostri padri o a pagare contributi più alti per la previdenza professionale.
Ma sicuramente con una popolazione così ampia di baby boomer avremo, penso, molto di più da pagare come giovani, quindi avremo comunque contributi più elevati da spendere. Nonostante questo, non penso ci sia una differenza per noi tra vivere magari in Ticino o a Zurigo, perché in ogni caso, che sia in Ticino o che sia a Zurigo, questa fascia della popolazione più ampia c'è e quindi in ogni caso penso che dovremo comunque pagare di più per la sostentazione della popolazione più anziana.
Un attimo, ci sono altri interventi?
Anche proprio sì, della carriera professionale, magari questo si riflette anche più sapendo che dobbiamo lavorare più a lungo, magari tendiamo a volere anche un equilibrio di vita molto più marcato, che si orienti più sul, diciamo, work-life balance di cui si tanto parla. È una cosa che molto prioritizziamo quando magari dobbiamo scegliere delle carriere lunghe, durature, quindi magari anche dei periodi sabbatici, dei periodi che ci permettono anche di sfruttare il tempo che comunque, quei soldi con cui guadagniamo, appunto, sfruttare queste possibilità. Però non penso che ci spaventi in generale, appunto, lavorare di più.
Ecco, Marco Slinar lo ha detto bene il giovane, su questi modelli di vita un po' alternativi, però incidono anche sui contributi per finanziare il secondo pilastro. Si impongono modelli come lavori part-time, multilavori, il lavoro indipendente, la cosiddetta gig economy, tutti fattori che portano a contributi più bassi. Per la previdenza professionale sono più problematiche queste trasformazioni o l'invecchiamento della popolazione?
Diciamo che per la previdenza professionale sicuramente questo è un aspetto da tenere in considerazione. Giustamente si è parlato prima di un work-life balance, dunque la possibilità di prendersi anche dei periodi nel quale faccio altre attività, visito il mondo, perché no, però sono tutti anni che vado a interrompere il mio risparmio per quello che riguarda la mia vecchiaia. Dunque sicuramente questo avrà un impatto, dunque dovrò trovare il modo di colmare questa lacuna attraverso probabilmente un investimento personale fatto su un pilastro diverso. L'invecchiamento è comunque una cosa importante, si diceva anche prima che si investe molto nell'anziano con le strutture, non strutture, ma comunque queste strutture devono essere pagate in un modo o nell'altro. Dunque io ho anche la necessità di avere determinato reddito al pensionamento che sfocia da quello che è il capitale che vado ad accumulare. Avrete sentito parlare di quello che è il tasso di conversione, dunque quella percentuale, quel tasso che mi permette di trasformare il capitale in una rendita. Quello fissato nella legge oggi è qualcosa che risale a molti anni fa. Oggi, grazie al fatto che viviamo più a lungo e i mercati probabilmente rendono meno che ai tempi, abbiamo sicuramente una sfida che dobbiamo affrontare tutti.
È interessante appunto questa cosa che si dice molto tipica della generazione Z, di chiedere subito, magari già al primo impiego, un tempo parziale. Volevo chiedervi se ci sono altri studenti qui in sala che si immaginano appunto di chiedere magari subito un tempo parziale.
Io direi che un tempo parziale subito al primo impiego no, perché siamo comunque ancora tanto giovani, abbiamo energia, tempo da mettere nel lavoro, quindi trovo che al primo impiego no, magari neanche al secondo, al terzo, però dopo, già magari in una prospettiva di mettere su una famiglia, lì magari già di più, pensando anche che forse non arriveremo mai alla pensione e quindi conviene già godersi un attimo la vita non aspettando i 60 anni.
Ma in che senso non arriverete mai alla pensione?
No, nel senso che magari non avremo una pensione, che riusciremo ad avere una rendita d'anziani se l'abbiamo messa via con degli strumenti più personali e senza appoggiarci troppo su un sistema statale.
Quindi pensi per esempio a un terzo pilastro?
Sì, esatto.
Soluzioni private, diciamo. Ha menzionato la ragazza appunto la questione della famiglia, Ivano D'Andrea, ecco, un'altra possibilità per allargare la base dei contribuenti potrebbe essere quello di recuperare anche il lavoro femminile di tutte quelle donne che hanno dovuto magari accantonare un po' la carriera o il lavoro per conciliare lavoro e famiglia. E ricordo che in Svizzera abbiamo anche un numero piuttosto elevato di casalinghe con laurea. Come ridurre questo, chiamiamolo, spreco?
Sì, questo è uno spreco che non possiamo più permetterci, cioè il recupero del mondo femminile, mondo lavoro, in un mondo del lavoro dove c'è carenza di manodopera, è veramente il primo bacino a cui bisogna cercare di attingere. Quindi è chiaro, le donne che sono oggi laureate come gli uomini entrano nel mondo del lavoro, ci vogliono restare, quindi il fatto di aver figli può essere visto come un impedimento perché devono comunque abbandonare magari costo opportunità, vuol dire che devi comunque staccare un po' dal mondo, dal lavoro, magari torni, non puoi essere presente più di tanto in magari orari un po' più difficili. Io capisco che questo crea un problema, ma è proprio lì, quando si parla di politica a favore dei giovani, che bisogna cercare di trovare quelle politiche in modo molto pragmatico. Secondo me ci sono dei paesi che hanno le cosiddette best practice, i paesi del nord sono tra quelli che hanno trovato delle forme veramente di equilibrio per inserimento delle donne nel mondo del lavoro, ma soprattutto per mantenere nel mondo del lavoro la donna che avrà un bambino. E anche qui dopo ci sono tutti i modelli che indicano chiaramente che il modello che ho conosciuto io, con il padre che lavora e la moglie a casa che fa crescere i bambini, è ormai completamente finito. Ma il nuovo modello vuol dire che anche i padri, e qui ci sono diversi giovani dovranno occuparsi dei loro figli. Quindi questo è quello che vorrebbe una conciliabilità lavoro-famiglia. Però è quello che dice, è assolutamente vero, la primissima cosa che dobbiamo fare è cercare di recuperare più possibile la forza lavoro femminile, che poi permetterà anche alle donne di avere una loro cassa pensione, una loro pensione, perché abbiamo sentito anche questa mattina dai commenti che sono stati fatti che purtroppo la vita poi anche di coppia ogni tanto finisce in divorzio, quindi con tutti i problemi che sappiamo a livello pensionistico.
In questo senso ho citato le politiche pubbliche principalmente dei paesi scandinavi, come vengono spesso prese a modello in questo senso, ma pensando anche al Ticino, non c'è una parte anche dell'imprenditoria che deve fare un cambiamento di approccio?
Sì, sì, certo, l'imprenditore può concedere il lavoro ridotto o l'80%, può concedere i vari facilitati per collaboratori che hanno dei figli, però oggettivamente è anche lo Stato che deve dare là. E oggigiorno sappiamo per esempio che in Ticino creare un asilo nido è diventato una cosa quasi infernale per via delle norme, per via dei gabinetti che devono essere fatti in un certo modo, piuttosto, ma veramente si può anche ridere su queste cose, ma il Canton Ticino stiamo frenando gli asili nido per delle norme di pianificazione sanitaria per gli asili nido. Ecco, questo non deve succedere. Quindi io dico, lo Stato in questo dovrebbe veramente facilitare il più possibile la possibilità di collaborare pubblico-privato e dire ok, in centro Lugano mancano asili nido, prendiamo l'imprenditore di tutto il centro Lugano e facciamo un asilo nido con il supporto dello Stato. Ecco, questo sicuramente è una forma che potrebbe essere una delle soluzioni da applicare.
D'altra parte faccio un po' l'avvocato del diavolo, la soluzione, come dire, non è sempre statale, perché sappiamo anche che ci sono paesi che hanno investito molto eppure non stanno raccogliendo tutti i frutti sperati.
È proprio lì il pragmatismo. La politica, quindi il nostro Consiglio di Stato, dovrebbe cercare di focalizzare su questo tema e andare a prendere le best practice che ci sono nel mondo, ma non i ricercatori, cioè proprio fare un progetto, andare a vedere in Svezia, in Norvegia o in Finlandia cosa ha funzionato per cercare di portarlo qui, punto. Cioè è questo che bisogna fare.
Ecco, torno a rivolgermi quindi alla nostra platea di giovani. Il tema, abbiamo capito, è quello della conciliazione lavoro-famiglia. Come vedete la situazione attuale in Svizzera? Sono state citate questi modelli del Nord Europa, scandinavi. Secondo voi in Svizzera al momento la conciliazione lavoro-famiglia a che punto è? E anche voi pensate che dovremmo prendere esempio dal Nord Europa?
No, personalmente credo che quando si parla di conciliazione lavoro-famiglia spesso si tende a dire che la donna debba minuire il suo lavoro, perché chiaramente soprattutto nei primi mesi, nei primi anni ha più contatto col bambino, però non si parla mai di un uomo che lavora all'80% o di un uomo che lavora al 60%, al 50% o di un uomo che sta a casa. Sicuramente è una mentalità che anche questa deve venire un po' modificata, soprattutto perché anche le donne laureate, ma anche non, devono avere l'opportunità di lavorare, di avere la loro carriera, di avere i loro momenti al lavoro. Quindi sì, trovo che sia una mentalità un po' da modificare. Spesso però ho già sentito in alcune situazioni lavorative che quando chiedi di diminuire all'80% o al 60%, per l'azienda sembri quasi essere un costo in più, no? Trovo che molte aziende vedano i loro dipendenti come dei costi e invece dovrebbero vederli come delle risorse, perché una persona che lavora 4 giorni alla settimana e ha il venerdì libero dove si può riposare, dove può dedicarsi alle sue attività sportive, sicuramente nei 4 giorni prima dà il meglio di sé, mentre uno che è rinchiuso nel suo lavoro per 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 5, può diventare frustrante e quando poi magari chiede una diminuzione del lavoro, sentirsi dire risposte come saresti più un costo e non viene più considerato come un dipendente o una persona che lavora per te, ecco, c'è un po' una mentalità da cambiare, direi.
Cambio di passo dell'imprenditoria a cui facevo riferimento prima, in Ticino spesso c'è più che nel resto della Svizzera questa percezione di una mentalità che spesso mette ancora i bastoni tra le ruote a questi modelli alternativi di lavoro. Ecco, Marcus Lienhardt, a livello pensionistico, come la vede lei?
Quello che vediamo spesso nelle aziende è il lavoro part-time viene un po' lasciato a côté, nel senso che la previdenza professionale ha comunque un salario di entrata che più il mio pensum diminuisce, più il rischio è quello di non avere nemmeno più diritto a una previdenza professionale. Anche in questo caso l'imprenditore può intervenire con diversi strumenti per permettere comunque alla persona di poter continuare il suo processo di risparmio, e questo è comunque un impegno finanziario sia per la persona ma anche dall'altra parte per l'azienda, dunque ci deve essere un po' una situazione di accordo per poter ottenere questo.
Sì, poi è chiaro che un conto è quando il part time è chiesto dal dipendente, un altro conto è quando è imposto magari appunto dal datore di lavoro.
Assolutamente sì, anche quello che si diceva prima, più attività per riuscire ad ottenere un determinato salario, anche questo è un lato negativo che la previdenza ha risolto, ma nella maggior parte dei casi non viene messo in atto. Anche gli strumenti forse devono essere rivisti a favore di chi decide di lavorare con un pensum ridotto o rispettivamente avere più attività per sostenere il proprio stile di vita.
Ecco, tornando un po' sulle pensioni, prima ha parlato di tasso di conversione, quello di oggi che è figlio di un'altra epoca, quindi i giovani dovranno mettere in conto in futuro un abbassamento delle rendite, verosimile immagino questo, e anche qui è più una questione di invecchiamento della popolazione o quanto gioca anche il fattore borse, investimenti?
Abbiamo tutti e due fattori che giocano un ruolo importante, da un lato quello che sono i rendimenti e dall'altro l'invecchiamento della popolazione. I rendimenti, non dimentichiamo che deve dare comunque una determinata garanzia. Oggi si parla sempre più, è stato anche un tema, se inserire la possibilità di fare investimento in Bitcoin all'interno della previdenza professionale. Ecco che qui si va un po' all'estremo, no? Posso ottenere dei rendimenti importanti, ma viene a mancare quello che è la sicurezza, perché questo è uno fra i più grossi capitali che avremo a disposizione al momento del nostro pensionamento. Dunque, è corretto metterlo con un'esposizione a rischio così elevato? Bella domanda, non ne so rispondere ad oggi, ma sicuramente sarà un tema che sempre più entrerà in questione. Giriamo forse la domanda a voi: investireste in Bitcoin attraverso la vostra previdenza? Un terzo pilastro, per esempio, investito in puro Bitcoin? Lo vedete come qualcosa di attrattivo?
Io personalmente sì, non dico di investirci un 20% perché sarebbe veramente troppo, però comunque un 1-2%, guardando anche i rendimenti che ha fatto in passato e vedendo comunque tutte quante le possibilità che vengono tramite Bitcoin, che sia la blockchain, che sia la tokenizzazione eccetera eccetera, secondo me sono cose che hanno molto potenziale in futuro, e quindi investirci fin già da adesso per la pensione secondo me è un'ottima idea.
Interessante, anche perché quando ci troviamo a discutere con le persone, molte desiderano avere un rendimento elevato, e quando gli si pone la situazione ma se dovesse esserci un crollo del 30-40% durante i prossimi mesi cosa faresti? La maggior parte dice andrei in panico perché vado a perdere 30-40% del capitale. Dunque c'è sempre un po' questa difficoltà a unire il rendimento all'aspetto di assumersi il rischio.
Tirando un po' le fila del dibattito, perché anche qui ci avviamo alla conclusione, vorrei tornare con un'ultima domanda a Ivano D'Andrea. Lo abbiamo sentito prima, l'importanza dell'innovazione, delle start-up, però ecco, in un'epoca proprio dominata da intelligenza artificiale e automazione, come impatteranno queste rivoluzioni tecnologiche sulla tenuta del sistema? E domanda finale un po' provocatoria, saranno i robot quindi la soluzione al nostro problema demografico?
Ma allora, c'è chi lo ipotizza, io penso che sicuramente l'intelligenza artificiale farà parte del vostro futuro, questo ne sono certo, ma soprattutto sarà una specie di assistente, diciamo così, per ogni singolo lavoro. Sui robot invece sono molto più scettico, perché quello che vediamo in questo momento, l'intelligenza artificiale applicata ai robot, sono delle situazioni molto inquietanti, cioè questi robot cinesi, anche americani, questi cani che riescono a, con l'intelligenza artificiale, possono diventare delle vere e proprie armi. D'altra parte proprio Anthropic ha lanciato l'allarme non dando l'accesso a questa tecnologia al Pentagono proprio per questi motivi. Quindi io sulla questione dei robot sarei molto più cauto. In questo momento i robot sono anche molto cari, quindi su quello ci vorrà molto tempo. Cioè l'industria, prima che l'industria si trasformi con i robot ci vorranno 10 o 20 anni, perché l'industria è un'industria che ha sempre un grosso capitale anche di macchinari che non può cambiare da oggi al domani, e i robot sono ancora molto cari, questo bisogna dirlo. Però sicuramente l'intelligenza artificiale è il grande valore aggiunto che questi giovani avranno rispetto alla mia generazione, saranno loro che dovranno accompagnare le aziende nel mondo digitale con l'uso dell'intelligenza artificiale. Questa sarà una grandissima opportunità, secondo me.
Vi ringrazio, il tempo a nostra disposizione è terminato e quindi si conclude questa puntata speciale di Modem dall'Università di San Gallo nella cornice del Ticino Day. Ringraziamo gli e le studenti in sala e i nostri ospiti, Elio Venturelli e Ivano D'Andrea nella prima parte, a cui si è aggiunto nella seconda parte Marcus Linard. E grazie anche a voi all'ascolto. Dalla redazione di Modem, l'augurio di una buona giornata.